quando ci penso mi sembra impossibile. Siamo stati in coppia per 7 lunghi anni, felicemente, o almeno così credevo. Marco era belloccio, benestante, gentile, intelligente, in forma. 55 anni, divorziato, 2 figli più che 20enni e uno strano modo di muoversi in mezzo agli altri. Aveva il piglio del manager, e lo era davvero, in un'azienda capitale arabo. Era sempre in giro per il mondo, tra Europa e Asia. Pensavo fosse l'amore della mia vita, l'uomo nato per completarmi, per condividere viaggi e sogni. L'altra metà della mela, insomma. Quello con cui invecchiare. Lo amavo in modo profondo, senza riserve, con l'ingenuità di chi non vuole guardare i dettagli slabbrati di una storia ideale. Le assenze improvvise, la mancanza di tenerezza dopo il sesso, un passato punteggiato di amori sbagliati, le sue ex tutte oche, un'ossessione per l'apparenza, il cellulare sempre nascosto ai miei occhi e una certa dose di invidia per chiunque giudicasse superiore a lui per carriera, status o cultura. Me compresa, Barbara, 48 anni, bilaureata in storia dell'arte e giurisprudenza, partner di uno degli studi più quotati della Val di Chiana in Toscana. La sera che l'ho conosciuto, in casa di amici, mi era sembrato freddo, sempre pronto a cogliere il lato migliore di una conversazione per poi cavalcarla. No, non mi aveva fatto davvero una bella impressione in quel salotto di Arezzo. Ricordo che lo raccontai al telefono al mio ex marito che lo conosceva, per ragioni professionali, e non lo stimava affatto. C'è chi dice che la prima impressione sia quella che conta, ma nel mio caso, dopo un paio di incontri ravvicinati con Marco, avevo dimenticato ogni brutta sensazione. Ero stregata dalla platealità dei suoi gesti. Lui si era presentato sotto il mio studio legale e mi aveva invitata a cena. Mesi più tardi ho saputo da conoscenti comuni che era al corrente della mia burrascosa separazione da Antonio e degli spostamenti fuori città del mio ex marito, con cui dopo 20 anni di matrimonio senza figli di tanto in tanto mi vedevo ancora. Era andato, insomma, a colpo sicuro. La seconda volta ci siamo dati appuntamento sulla terrazza di un bar nel Senese, in un giorno ventosissimo. È arrivato con un mazzo da 42 rose bianche, il numero di ore che ci separavano dalla nostra prima cena. Inutile dire che rimasi incantata, in un crescendo di atti d'amore, gesti principeschi, corteggiamenti serrati, Marco è riuscito a rapirmi l'anima in meno di 2 mesi, suggellati da un regalo importante. «Questo è un pegno, Barbara, anzi, un impegno con te», aveva detto consegnandomi una scatola di velluto blu con una parure di brillanti e perle nere, collier e orecchini. In quel momento mi sembrava di volare. Dopo tanta sofferenza per il mio matrimonio, avevo finalmente incrociato l'uomo che sapeva capirmi, anticipare i miei desideri, regalarmi la felicità che il mio ex non mi dava più. Ero al settimo cielo. Le mie giornate di lavoro sembravano soltanto un interludio tra un incontro e l'altro con Marco, l'aperitivo, la cena e poi la sua camera da letto. Lui partiva e tornava continuamente, portava regali preziosi, profumi, sorrisi. Andavamo alle mostre, a teatro, in agriturismo. Non c'era tempo per annoiarsi. La passione dominava la mia esistenza. Ci amavamo senza se e senza ma. Facevamo l'amore ogni volta che potevamo. Poi una sera, scendendo dal taxi che lo aveva riportato dall'aeroporto di Firenze, lo aspettai sotto casa sua, gli corsi incontro e lo baciai in strada. Era sabato, la gente affollava il corso della città. Lui mi guardò e per tutta risposta si passò il dorso della mano sulle labbra come a cancellare quel bacio. Restai di sasso, non ebbi il coraggio di dire nulla. Mi prese teneramente per mano e salimmo nell'appartamento. Qualche giorno più tardi, al supermercato, criticò ferocemente il mio nuovo abito, troppo scollato, quindi passò a contestare i miei spostamenti di lavoro. «Sono geloso», mi disse, «è normale, sei la mia donna». E fu un crescendo di rimbrotti. Non voleva che incontrassi clienti in luoghi diversi dal mio studio, pretendeva che non frequentassi i tribunali delle città vicine, non potevo prendere incarichi a Siena piuttosto che a Lucca, perché poi il ritorno a casa mi sarebbe stato faticoso. Attribuì lì per lì le tante rimostranze di Marco a un periodo di stress da superlavoro, cominciava a denigrare ogni cosa di me, ma cercai di non dargli importanza. Ma al massimo della mia stoltezza arrivò il periodo che ho chiamato quello della grande cecità. Marco sparì per 9 mesi, da settembre a giugno. Partì per una missione in Egitto e prima di fare le valigie mi comunicò tranquillamente il suo bisogno di riflettere sulla nostra relazione, che meritava solidità e rispetto, 2 cose che il rapporto a distanza non potevano garantire. Dunque, meglio sentirci di tanto in tanto, concederci un periodo sabbatico, mi confermò mentre lo accompagnavo all'aeroporto di Fiumicino. Al ritorno in autostrada piansi da sola, come mai era accaduto prima. Che cosa mi stava succedendo? Che cosa mi stava chiedendo? Il suo silenzio mi ha straziata profondamente. L'ho accettato per non perderlo. A dispetto di ogni saggio consiglio delle mie amiche, mi ero posta in aspettativa. Pochi messaggi, sporadiche telefonate, era tutto ciò che meritavo. Lo avevo perso. Poi, la ricomparsa di Marco con la promessa di un amore più forte, rinnovato, più adulto, e un nuovo anello con un meraviglioso smeraldo. Ma io ero ferita, mi sentivo sull'orlo del precipizio, in ansia costante, senza futuro, senza progetti. Lui diceva di non sapere se avrebbe lasciato l'Italia oppure no, ma il «non posso vivere senza di te» era il suo mantra quotidiano. Altre partenze e nuovi ritorni. Per ogni tour una caduta, un insulto e un dono. Siamo andati avanti così 1 anno e mezzo. Un giorno a casa sua trovai un braccialetto da bambina sul comò. «Scusa Marco, ma di chi è questo?» gli chiesi. «Non sono fatti tuoi, per favore, non toccarlo. È della figlia di una mia amica francese a cui tengo parecchio», mi rispose. Io ero basita, incapace di replicare. Capì che l'amica francese era la donna con cui aveva vissuto mentre era in missione a Parigi, nel periodo del nostro silenzio. Lo scoprì per caso dalle fotografie del passaporto di Anne e quelle della bambina rimasta in tasca di una giacca di lino insieme alla lista della spesa. Una giacca che Marco mi aveva chiesto di portare in tintoria. Lo aveva fatto di proposito? Voleva liquidarmi così? Il dubbio mi è sempre rimasto. Un'altra volta lo chiamai al telefono ma non si prendeva la linea. Quando finalmente rispose mi sussurrò che era in riunione a Londra e non poteva parlare. Ma a me aveva raccontato che sarebbe andato al Cairo. Glielo feci notare e lui attaccò subito il telefono con uno sgarbatissimo «Non devo darti spiegazioni, Barbara!» Parlava sottovoce, Marco, non urlava mai. Eppure teatrale lo è sempre stato. Mi ha mentito e ha continuato a mentirmi, per anni. Su cosa faceva, su dove andava, chi incontrava. Aveva donne intercambiabili con cui passare il tempo in ogni luogo che frequentava per lavoro. Nessun sentimento, nessuna empatia, con alcuna preda. Prima di chiudere una relazione ne imbastiva subito una nuova. Pian piano ho capito la sua strategia, reiterata con ogni ragazza incontrata nel suo passato, ex moglie compresa, anzi 2 ex mogli. La sua vecchia amica Mina, incontrata al cinema all'inizio della nostra relazione, mi aveva avvertita. «Fai attenzione con Marco, non ama nessuna, è solo innamorato dell'amore». Ero rimasta sconcertata dalla sua affermazione e mi era sembrata solo pura cattiveria. Eppure quando ho iniziato a stare male, ho dovuto tornare sui libri per rendermi conto di ciò che mi era successo. Ho incontrato un narcisista patologico della peggior specie. La psicologa mi ha aiutato a riacquistare le forze e la dignità negli ultimi 3 anni e mi ha spiegato il meccanismo malato che Marco ha perpetrato mentre io consumavo tonnellate di fazzoletti di carta e cercavo il modo per dormire la notte. La trama con uomini così è sempre la stessa: individuazione della preda, love bombing, un comportamento manipolativo ma iperaffettuoso usato per ottenere l'amore incondizionato della vittima, conquista, sottomissione, abbandono. Si comportano così i grandi narcisisti. Sono attori che recitano la parte degli uomini perfetti per nascondere la loro congenita incapacità di amare. E Marco è uno di loro. Ricordo l'ultimo giorno di noi due come lo vedessi alla moviola. Mi sono alzata dal letto, ho aperto la porta e l'ho fatto accomodare in casa, tossendo. Marco si è seduto su uno dei 2 divani del salotto, appoggiando appena i glutei sul bordo del cuscino, come se ancora prima di sedersi avesse già voluto alzarsi. Ho tossito di nuovo insistentemente, gli occhi lucidi per il brutto raffreddore e la gola irritata. Ho la febbre, ma al telefono ieri ti ho pregato di vederci. Per chiarire, è settembre, l'estate sta morendo ma fa ancora caldo. Io sento l'inverno nel corpo e nel cuore. Siamo appena tornati da una vacanza in California che si è presentata favolosa e si è trasformata in una tortura di sentimenti e in una sequenza di brutte sensazioni. Marco mi aveva maltrattata fin dall'imbarco nell'aereo. Mi ha lasciata sola in un periodo per me difficile. Una notte in cui non riuscivo a dormire a San Diego, mi sono alzata e ho preso il suo telefonino. Lui dormiva. Ho letto il messaggio a una certa Roberta. Sono negli USA, ma torno la prossima settimana e andiamo a cena. Ti penso tanto. Io sono libero. Tu? Marco è seduto davanti a me e ci guardiamo appena. L'imbarazzo si tocca con mano. Da giorni latita. La settimana scorsa è partito senza avvertirmi e quando l'ho raggiunto telefonicamente ha farfugliato scuse a proposito di un weekend con suo figlio. Ora il suo sguardo è freddo, almeno quanto la sua voce che ripete: «Sai, le cose non vanno da un po' e poi tu dici che lavoro troppo e non sei contenta, io non ho l'auto che ti piace, insomma, non ci capiamo più». Io ascolto senza comprendere il significato delle parole inanellate a caso, scuse improbabili per giustificare la fine di una messa in scena durata 7 anni. Sara, la mia amica di scuola, lo ha incontrato sotto casa sua 3 mesi fa, ma non aveva avuto il coraggio di confessarmelo fino a ieri. Stava scaricando l'auto piena di valigie e buste della spesa insieme a una donna di una 40 anni. Era Roberta o forse un'altra? Mi sforzo di ritrovare la lucidità perduta. «Io non ti seguo, Marco», dico. «Non capisco proprio di che cosa parli. Chiariremo tutto con calma. Ti telefono appena mi sento meglio». Il viso gli si rischiara di colpo, si alza di scatto e sorride. «Riguardati, Barbara, vedo che stai male, sei gonfia sul viso e ti dirò, forse sei anche ingrassata». Si dirige velocemente verso la porta di casa e mi fa ciao sventolando la mano. Nemmeno una carezza. Una settimana più tardi lo chiamo, per ore, giorno e notte. Il suo cellulare risulta spento o irraggiungibile. In realtà è disattivato. Al citofono nessuna risposta. Compio un pellegrinaggio fino a quel maledetto portone, ogni sera per mesi dopo il lavoro. Poi i vicini mi spiegano che Marco ha lasciato la casa, ha venduto i mobili alla proprietaria. Dall'azienda l'unica informazione che riesco ad ottenere è un laconico: l'ingegnere è in missione, non siamo autorizzati a fornirle dettagli. Marco, insomma, si è dissolto nel nulla. E se non fosse per le notti insonni e le crisi di pianto che mi hanno afflitto, dubiterei anche della sua stessa esistenza. Oggi però sono felice di quel violento abbandono. Marco è un uomo molto malato, destinato a far del male a tutte le donne che incontra. È proprio vero, la prima impressione è quella che conta. Quella sera, a casa di amici, il mio inconscio mi aveva avvertito: «Stai alla larga». Ma io sono una donna testarda.